Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Allora, benvenuti agli ascoltatori di Radio TNA per questa puntata speciale di Adesso in Onda, live dal Cenacolo San Marco. Quindi grazie anche a voi che siete qui oggi per aprire il Festival Stravalentino con la figura proprio di San Valentino. Per parlarne oggi abbiamo Pompeo De Angelis e Paolo Bagliocco, che a diverso titolo si sono occupati appunto della figura del santo di Terni e degli innamorati. Però prima di cominciare io vorrei dare la parola al grande artefice di Stravalentino, Riccardo Leonelli.
Grazie Arnaldo, io sono quest'oggi una figura di passaggio, poiché come in tutti i festival quando si inaugura il primo giorno ci sono parecchie cose da fare, quindi sto cercando di muovermi in tutti i luoghi che ci ospiteranno per questo Stravalentino. Faccio il mio saluto a Paolo Bagliocco, che è un regista amico da qualche anno, e a Pompeo De Angelis, che non ho il piacere di conoscere personalmente. Ci siamo conosciuti qui questo pomeriggio, ma conosco di fama. Saluto tutti e il mio augurio è che questo festival diciamo possa essere come è stato presentato sia dall'opinione pubblica sia dalle persone che ne hanno sentito parlare, sia dalle nostre intenzioni. Noi speriamo che sarà un festival di successo, ma non successo di pubblico soltanto dal punto di vista dell'immagine, ma di successo proprio concettuale, concreto. Speriamo di fare cose belle per la gente, appunto, come recita il sottotitolo dello slogan, e di qualità. Questo è il nostro impegno e il nostro augurio. Ora io vi lascio alla trasmissione e saluto gli amici di Radio TNA.
Grazie Riccardo Leonelli, direttore artistico del Stravalentino, che appunto oggi apriamo in grande stile appunto con il protagonista poi di Stravalentino, di San Valentino, della festa di San Valentino, cioè San Valentino. Ne parleremo oggi cercando di sfatare qualche luogo comune su questo santo, che in realtà è un santo molto celebre come nome, molto meno conosciuto come figura, come persona, no? come figura storica. Cioè di San Valentino in realtà si sa pochissimo, sia nel senso che poi la gente comune, a parte la festa, non è che ne conosce, non è che conosce molto altro, ma poi in realtà anche storicamente se ne sa poco. Cioè anche tutto ciò che sentiamo dire intorno a San Valentino, quindi anche tutte le storie che vengono raccontate sul suo rapporto con gli innamorati, sui vari miracoli, in realtà oggi insomma cercheremo di capirlo, di spiegarlo bene, sono in gran parte leggendari, c'è assai poco di storico dietro questo. Gli ospiti che abbiamo oggi ad Adesso in Onda sono due ospiti appunto che se ne sono occupati a vario titolo. Pompeo come storico ha scritto molto su San Valentino e ha sfatato appunto tanti luoghi comuni su questo santo e che appunto in realtà oggi è più identificato con la festa. Ecco, oggi San Valentino più che un santo è una festa, quindi cerchiamo di distinguere le due cose. Paolo Baiocco ha scritto una sceneggiatura per un film su San Valentino, che peraltro verrà presentata proprio nel corso di Stravalentino, quindi ci sarà un incontro apposito proprio dedicato a questa sceneggiatura che diventerà, speriamo, presto un film. Tu Paolo ti sei basato in particolare su una fonte di San Valentino, giusto? Ce ne parli?
Sì, io ho incontrato, a parte averlo conosciuto come tutti, conosciuto superficialmente come tutti, l'ho incontrato in maniera più concreta 14 anni fa, quando fui coinvolto da due carissimi amici che sono David Marri e Remedios Ramos, nell'ultimo convegno dedicato a questo santo, che il convegno doveva in qualche modo risolvere la questione dei due San Valentino, uno ternano e uno romano. E dai risultati di quell'incontro è venuto fuori innanzitutto che San Valentino è una figura storica, perché c'era anche il dubbio che fosse soltanto leggendaria, il santo stesso. E poi che non sono due San Valentino, ma è soltanto quello ternano in realtà, che è stato, ha subito il martirio a Roma e poi è stato trasportato in questa città dove è sepolto all'interno della Basilica di San Valentino. Il mio incontro, io non sono né uno storico né un agiografo, né mi occupo in maniera specifica di testi antichi, fui coinvolto da questi due amici mi è servito questo convegno per conoscere fra l'altro un testo che poi è il testo che ha ispirato il mio lavoro per il film. Il testo è il testo più antico che parla di quest'uomo e che è la Passio Sancti Valentini. Un docente dell'Università di Roma, Francesco Scorza Barcellona, analizzando questo testo in latino, ha verificato che è una delle Passio più antiche, lo ha retrodatato rispetto a quello che noi sapevamo, dal IX secolo d.C. al VI secolo d.C., quindi abbastanza vicino a quella che è stata la vita di San Valentino, quindi non così distante come altre Passio. Io sono rimasto molto colpito da questo testo in latino, che fra l'altro ci racconta episodi meno noti della vita di quest'uomo, che è conosciuto soltanto come essere il protettore degli innamorati. Ma in realtà San Valentino è il santo dell'amore, ma l'amore coniugato in diverse forme, a 360 gradi, non è soltanto l'amore fra due giovani fidanzati, è anche molto di più. E il film è costruito, in realtà è un film che non ricostruisce la storia e non è ambientato nell'epoca in cui San Valentino è vissuto, perché da questo punto di vista ci sono troppe lacune. Io ho pensato che sarebbe stato un lavoro troppo di interpretazione e di ricostruzione. Ho voluto essere, diciamo così, più onesto. Quindi il film è un film contemporaneo che viene ambientato nei nostri giorni in questa città, perché questa è la città nella quale Valentino è vissuto, e all'interno di storie contemporanee è situato questo testo in latino che viene preso in mano da un docente, un professore di latino e greco, e la lettura di questo testo ha strane consonanti, strani collegamenti con storie contemporanee. Sembra quasi di rivedere, di rivivere alcuni episodi, soprattutto uno, e su questo io ho centrato anche il cuore e il nucleo del film, l'incontro fra quest'uomo famoso per essere un guaritore e un non cristiano che si rivolge a lui per essere aiutato perché il figlio sta morendo. Esattamente. E l'uomo colto ma scettico, agnostico, forse addirittura ateo, si scontra con Valentino, il quale gli pone la domanda, la questione fondamentale, gli dice: se tu, io non sono un guaritore, io non posso niente, posso soltanto pregare qualcun altro. L'uomo colto la fa corta dicendo: sì, non mi interessa, fai quello che vuoi, basta che guarisci mio figlio. Ma Valentino insiste dicendo: se tu non credi, non posso fare niente. E nasce un dialogo che io trovo molto molto moderno, fra l'altro, perché l'uomo agnostico si ribella, protesta, dice: cosa importa che io creda o non creda, l'importante è che tu, se vuoi, puoi guarire mio figlio. E poi gli dice anche: noi stiamo discutendo inutilmente quando questo ragazzo sta morendo. Allora, questa cosa, questo incontro che io ho trovato di grande modernità, perché in realtà è un problema, sono passati 2000 anni, ne passeranno altri 2000, ma in realtà il problema rimane sempre questo, no? Della difficoltà di credere, di accettare, di essere in qualche modo guidati dalla ragione o dalle proprie convinzioni spirituali o anche politiche in senso generale, e l'incontro, lo scontro con l'uomo che invece ha una fede solida, che ti pone di fronte a certi interrogativi. Lo stesso scorso a Barcellona, il professore che ha studiato la Passio l'ha trovato un testo insolito, uno perché affronta una questione non così usuale, l'affronta con un linguaggio secondo lui molto moderno. Questo mi ha dato modo di pensare a un film contemporaneo. Io credo che San Valentino meriti di essere conosciuto non soltanto per le leggende molto interessanti, molto, molto amate da eternali, ma non soltanto. Io dico non soltanto in Italia, ma nel mondo intero. Noi sappiamo che San Valentino è conosciuto anche in Alaska, in Giappone. Ma varrebbe la pena che possa essere conosciuto anche per qualcosa di meno usuale e forse anche di più profondo rispetto al protettore soltanto dei giovani fidanzati. Credo che valga la pena approfondirla questa questione.
Bene, quindi abbiamo iniziato innanzitutto abbiamo visto una fonte quindi che è più attendibile delle altre, che comunque risale a più o meno 300 anni dopo la morte di San Valentino, quindi comunque è già un po' 200 anni dopo la morte, quindi siamo diciamo in un'epoca molto più vicina rispetto alle altre. Adesso io lo chiedo subito a Pompeo De Angelis, perché mi risulta che tutte le grandi leggende più famose anche che conosciamo su San Valentino, a cominciare da Sabina e Serapia, che poi è rifiorita in realtà poi nel Novecento quando sono stati trovati proprio dei resti, no? In un sarcofago durante gli scavi per le acciaierie. Ma anche insomma, tutte le varie leggende, la rosa eccetera, mi risulta che siano addirittura del 1600 qualcosa del genere, cioè molto molto più tardi. Quindi Pompeo, che cosa c'è di vero, di storico sicuramente su San Valentino?
Ma quello che ha detto Baiocco è vero, parla della Passio Santa Maris, no, la cui data viene collocata fra il VI e l'VIII secolo. Agli eruditi specificare di più se siamo a 300 anni o a 200 anni dal martirio presunto di San Valentino, però questa Passio esiste. L'unica cosa che suggerisco è di non credere che sia stata studiata a Barcellona recentemente, perché
Barcellona è il nome del docente.
Ah, da Barcellona invece che a Barcellona, perché l'ha studiata il Rossi, l'ha studiata il Cavalieri nell'Ottocento, insomma, tanto che le versioni, i testi latini che sono conservati alla Biblioteca Vaticana sono redatti anche a stampa sulla rivista Analecta Bollendiana del Vaticano, quindi è un'osservazione che non riguarda l'argomento che stiamo studiando. Avverto soltanto un amico che insomma, ci sono degli studi precedenti se li vuole andare a controllare. La reale esistenza di San Valentino, secondo me, è di poco conto, perché si è instaurato un culto e quello è l'essenziale, no? I documenti, il documento più antico di questa passio citata poco fa è il martirologio gerominiano, che essendo attribuito a San Girolamo è del IV secolo, quindi ancora più vicino della passio, però dice soltanto che al 14 febbraio c'è un martire a Terni, un vescovo martire a Terni, che fu decapitato da, mi sembra, Furioso Placido ai tempi di Claudio il Gotico, cioè Claudio II. E dice anche che al 14 febbraio c'è un San Valentino, lo dice proprio due righe più sotto, un San Valentino che fu invece presbitero, quindi soltanto prete, che fu martirizzato a Roma sotto Claudio il Gotico, eccetera, eccetera, la stessa cosa. Noi questo gerominiano lo conosciamo attraverso il martirologio del Baronio, che è un'opera del 1692, mi pare, perché il Papa, di fronte al proliferare di martiri di qua e di là, chiese a questo grande erudito cattolico, il Cardinal Baronio, è l'autore della storia della Chiesa, quella su cui ancora ci si basa, mise a posto tutti i documenti che poteva trovare negli archivi in quel momento, mettendo in piedi una ricerca che ancora oggi è una fonte notevole. Chi fa vedere questi 14 volumi della storia della Chiesa, che sono alti quasi un metro, insomma, può rimanere spaventato. Fa una cernita dei santi documentati e in questa cernita dei santi documentati mette anche San Valentino di Terni e San Valentino di Roma.
Se ti interrompo un momento, ma giusto per mettere subito i paletti, no, le cose in chiaro, quindi diciamo l'unica certezza storica, mi sembra di capire, su San Valentino è che San Valentino è esistito, era vescovo di Terni, è morto il 14 febbraio più o meno nel 273, su questo non ci sono dubbi, giusto? Questo è sicuramente autentico.
Sì, c'è un doppione. Però se è valido quel documento, allora è di San Girolamo? No, non è di San Girolamo, no? È scritto 100 anni dopo la morte di San Girolamo, però sono documenti talmente antichi che secondo me vanno presi non tanto per stabilire se c'è una reale esistenza, ma se c'è una lontananza del culto, può essere esistito, può essere non esistito, ma certamente è riconosciuto come santo da parte della popolazione di una determinata comunità.
Quindi più che l'esistenza di San Valentino, questi documenti ci attestano che San Valentino era comunque venerato a Terni già nel IV secolo d.C.
Sì, sì. Non solo, ma qui forse questa è la notizia che è sfuggita a molti, Terni ha cessato di esistere con una delle ultime scorribante codiche di Vitigge. Per 5 anni Terni non è esistito, cioè è stata una serie di ruderi, non c'era un solo abitante, era ritornata la palude, come era questa zona prima della nascita di Interamna, e una cinquantina dopo di questo deserto si impiantò un convento benedettino qui nella zona e mano a mano ricostruì la città e ripopolò e ripopolò la città.
In che periodo siamo?
Nel VI secolo. Quindi la città viene ricostruita anche con un convento di benedettini, dove sta adesso il convento università o la basilica di San Valentino. Questa faccenda è importante per vedere la lontananza del culto, perché con questo arriviamo all'VIII secolo, cioè al 735, quando Liutprando, re dei Godi, si incontra con Papa Zaccaria e gli fa la donazione del patrimonio di San Pietro. Questo avviene in una basilica di San Valentino, che è quella che ancora oggi, insomma, conosciamo fuori porta.
Sì, vorrei intervenire soltanto, ripeto, io non sono storico, ma ricordo molto bene il lavoro fatto nel 95, anche per dare, riconoscere anche il valore di quello che è stato fatto in quell'anno, non soltanto da un agiografo di grande fama come Francesco Scorza Barcellona, il suo cognome non è il nome della città spagnola, ma anche da archeologi e storici. È stato un convegno dopo quello del 74, non c'è stato niente né a Terni né altrove che rianalizzasse il problema San Valentino. Ora, io sostengo queste cose per averle sentite da questi esperti. In realtà vi riferisco che le conclusioni del convegno furono che non si tratta di un San Valentino vescovo e un San Valentino presbitero, ma è lo stesso personaggio. Il 14 febbraio non è una coincidenza strana, si tratta di un uomo soltanto che, per una serie di motivi che ora non sto qui ad elencare, è stato a un certo punto diviso in due personaggi diversi. Fra l'altro mi ricordo un argomento interessante portato a favore di questa tesi. Pochissimi anni dopo, un altro santo patrono di una città umbra, che è Narni, che è la mia città fra l'altro, San Giovenale venne a Narni e si installò in un oratorio che era stato costruito e dedicato a San Valentino, che era morto da pochissimo. Quindi c'è un secondo documento storico e anche archeologico su Narni che attesta il culto di San Valentino a Narni. Francesco Scorza Barcellona ha analizzato, perché questo gli è stato chiesto come compito, tutte gli studi sulla Passio precedenti, quindi quelli ottocenteschi, ma non soltanto, anche quelli più antichi. Lui ritiene, ha ritenuto, e è una redazione che lui ha fatto al convegno, che questa Passio va retrodatata, secondo lui, al VI secolo. E sulla base anche degli altri ragionamenti fatti da archeologi e storici, che il Valentino Ternano è un uomo vissuto storicamente. Il culto del 14 febbraio è riferito a San Valentino di Terni, che in realtà è stato martirizzato a Roma. Quindi, secondo questi signori, storici, archeologi, eccetera, e agiografi, la questione dei due San Valentino nasce perché il vescovo di Terni viene martirizzato a Roma e poi da lì trasferito, trasportato, anzi trafugato, perché sappiamo che suoi discepoli hanno letteralmente rubato corpo e testa mozza del santo per portarlo a Terni, dove poi è stato sepolto sotto la basilica attuale. Lo dico perché io non so se dopo il 95 c'è stato qualcosa, un approfondimento che ha scoperto altre cose e magari ha trovato novità rispetto a queste analisi, a queste conclusioni. Che io sappia, l'ultima cosa è quella di 14 anni fa.
Una coincidenza, Pompeo, il fatto che due Valentini siano morti tutte e due il 14 febbraio sarebbe una coincidenza un po' singolare, poi entrambi tra Terni e Roma, no?
Sì, sì, ma questo dal punto di vista erudito può essere spiegato, perché poi se guardiamo i martirologi di San Girolamo, essendo stato non scritto da San Girolamo, ne esistono sette versioni nei vari conventi d'Europa, c'è la versione gallica, c'è la versione italiana, eccetera, ne troviamo una quarantina di San Valentini, di cui perlomeno 12 al 14 febbraio. Questa è una tesi che può essere favorevole a quella sostenuta da Baiocco, perché certamente non potevano essere 14. così come sembra inverosimile che possano esserne due, no? C'è una ripetizione degli amanuensi di cose con piccole variazioni a secondo del codice che hanno sotto mano, ma è ipotetico dire che con questo abbiamo dimostrato l'esistenza di San Valentino di Terni, così come è ipotetico dire che San Valentino sia esistito, perché quando ci si basa su documenti su cui sai che possono essere stati manipolati al punto di non ritrovare più la verità, tu puoi essere erudito quanto il Padre Eterno, però no, non ce la fai a dimostrare la tua tesi, per cui io vorrei stare al di fuori delle tesi facendo lo storico, mentre giustamente Baiocco, facendo l'artista, prende la storia che gli sta non solo più a cuore, ho visto, ma anche che ritiene importante come messaggio. E in questa importanza del messaggio che lui ha sottolineato nel precedente intervento, esce fuori la figura di taumaturgo di San Valentino. Anche nell'immagine di San Valentino che abbiamo nell'attuale basilica appare come taumaturgo, anche essendo io il più anziano qua dentro, vissuto in altra epoca, mia madre mi portava a San Valentino quando avevo mal di gola perché era il protettore del gozzo. Quello che risulta completamente falso è il protettore dell'amore.
Siamo entrati un po' nella sostanza. È completamente falso il fatto che San Valentino sia protettore dell'amore e degli innamorati. Spieghiamo allora perché. Cioè, in realtà alla base di questo equivoco, lo vogliamo chiamare così, c'è la coincidenza tra la festa di San Valentino e la festa degli innamorati. Di fatto noi abbiamo l'abitudine di chiamare, perché questa è un'abitudine che arriva, nasce nel Medioevo e ce la portiamo presso anche oggi. Una volta non si usava dire tanto il giorno, no? Il numero del giorno, ma si indicavano i giorni col nome della festa. C'è rimasto, noi diciamo Santo Stefano, San Silvestro, San Lorenzo. In realtà San Lorenzo c'ha poco a che fare con la festa con la caduta delle stelle, così come San Silvestro col Capodanno, insomma, non c'entra molto. È la stessa cosa per San Valentino?
Qui a Terni, sì. Il culto di San Valentino, protettore dell'amore, nasce in Inghilterra. In Inghilterra come, come diceva a Casali, come San Silvestro è Capodanno. Alla stessa maniera San Valentino è la primavera e rappresenta la nidificazione degli uccelli, cioè il risveglio inglese della primavera secondo la tradizione, molto venerato dai contadini. Allora esistevano ancora i contadini in Inghilterra e improvvisamente però successe una cosa. Durante, mi sembra, la seconda crociata, quella di Riccardo Cuor di Leone, o la terza, adesso no, non lo so, che il re impose come culto nazionale quello di San Giorgio, che era il 14 febbraio, no, che era il 21 febbraio. Adesso le date mi posso confondere perché vado a memoria, che comunque era in febbraio. E tolse San Valentino ai contadini e lo fece un santo della nobiltà, così come San Giorgio in parallelo a San Giorgio. San Giorgio, San Valentino a questo punto come cresce? Dai nidi contadini invece ai fidanzamenti, alle cose eccetera eccetera. Un documento inappellabile, se riesco a trovarlo, ma nel caso mi date una pausa mentre parlate voi, è, lo dico soprattutto per Baiocco, è in Shakespeare. Shakespeare nell'Amleto fa cantare ad Amelia una canzoncina dedicata a San Valentino, no? Quindi siamo nel diciassettesimo secolo, sì, no? Se questa canzoncina testimonia il culto di San Valentino come protettore dei fidanzati, e vediamo che fidanzamenti doveva proteggere, cioè doveva proteggere, questo lo dico subito, poi se volete c'ho qui scritta anche la canzoncina di Ofelia. Era in uso, divenuto in uso, per non pagare le spese di nozze lì, come qua, di rapire la ragazza e poi così dovevi sposarlo. Questo però evitava la cosa. E questo poteva il ratto della fanciulla, non era perseguito se non con il matrimonio, se avveniva il 14 febbraio. Quindi diventa una tradizione molto consistente, insomma, ne testimonia Shakespeare. Io, se qualcuno fa un breve intervento, nel frattempo ricerco questa...
Approfitto per aiutare Pompeo, ma anche per aggiungere una cosa. San Valentino non è il santo dell'amore. San Valentino non è importante che sia esistito, ma io... mi chiedo anche, Shakespeare è esistito? Ma Gesù Cristo è esistito? Non credo che sia indifferente sapere se c'è stato un uomo, William Shakespeare, che sia esistito fisicamente o che un uomo di nome Gesù sia vissuto 2000 anni fa. Come non è indifferente sapere se Valentino è stato un uomo che ha calpestato queste pietre. Non è il santo dell'amore, questo lo contesto. Perché i documenti che abbiamo, sui quali facciamo affidamento, e anche Pompeo De Angelis fa affidamento e ne dà conto, parlano di questo. Certo, non parlano semplicemente e soltanto dell'amore fra due giovani fidanzati che fuggiranno, si sposeranno o non so che cosa, o moriranno insieme come nella leggenda di Sabina e Serapia, ma parla dell'amore, innanzitutto dell'amore fra questo vecchio Valentino e tanti giovani che si innamorano di lui, che letteralmente perdono la testa per quest'uomo, non soltanto perché è un guaritore, perché è un grande uomo. Parla dell'amore di un padre per il proprio figlio, il quale padre, pur essendo un uomo non convinto, non cristiano, che non si interessa delle questioni spirituali, per salvare il figlio fa di tutto, riesce persino ad incontrare qualcuno che ritiene uno stregone. Parla dell'amore di un altro uomo, Valentino, per la sua fede. Allora, io credo che non diamo messaggi dicendo che Valentino non è santo dell'amore. Valentino è il santo dell'amore, ma dell'amore a 360 gradi. Che il culto poi sia nato, sia cresciuto, si sia sviluppato nel mondo intero, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma anche nel mondo intero, e sia soprattutto legato a questa ricorrenza più facile da ricordare, che è il 14 febbraio e che è legato alla festa dei fidanzati, mi va benissimo. Ma Valentino resta, secondo me, il santo dell'amore. Dell'amore, ripeto, allora, è un uomo che perde la testa fisicamente, è un uomo il cui culto fa perdere la testa a chiunque lo incontra. Lo dico perché, fra l'altro, il titolo che ho dato alla sceneggiatura del film è Perdere la testa per amore, che sembra un gioco facile, è anche un gioco facile perché lo si dice, no? Si perde la testa per amore. Valentino l'ha persa fisicamente, oltre ad averla persa prima, per un amore che non è soltanto quello, ripeto, fra due giovani.
Sì, beh, è importante quello che ha detto Paolo, anche se resta un discorso duplice, no? Cioè, da una parte resta il discorso storico, quindi anche la festa dei Lupercali, no? Che era la festa della fertilità, che quindi non c'entrava niente con la figura storica di San Valentino. Poi è chiaro che San Valentino è esistito comunque, perché il fatto stesso che ci fosse un culto in qualche modo attestava l'esistenza, è stato ucciso, ha perso la testa per amore, come dice Paolo, quindi sicuramente è uno che con l'amore c'ha a che fare, come d'altra parte c'hanno a che fare tutti i santi, anzi dovrebbero avere a che fare con l'amore tutti i cristiani, tutto sommato, no? Quindi sicuramente San Valentino è un modello d'amore, perché è una persona che comunque ha perso la vita per amore di Dio, per amore della sua comunità, perché comunque ricordiamoci anche che il vescovo nel periodo del cristianesimo primitivo, quando il cristianesimo era perseguitato, il vescovo era, come dire, l'obiettivo sensibile, no? Era la prima persona che andava uccisa, perché ovviamente, essendo la guida della comunità, era quella che stava comunque sotto tiro sicuramente non è stato ucciso per sbaglio San Valentino, come non è stato ucciso per sbaglio San Pietro o tutti i martiri. La maggior parte dei martiri erano appunto personalità del mondo cristiano, che quindi, aggiungo, erano perfettamente consapevoli della morte che li aspettava. Erano un po' figure come, non voglio adesso fare paragoni non storici, ma insomma, se pensiamo a Falcone, no? A eroi che comunque erano perfettamente consapevoli che la loro opera li avrebbe portati alla morte, no? Come Gesù stesso alla fine, che dicevamo tempo fa proprio qui con Lilia Sebastiani e anche proprio in radio con Lilia, Gesù non è che è morto, non è che quando parlava della sua morte ne parlava perché c'aveva i poteri magici, no? Poi adesso fra poco si parlerà proprio del Gesù storico anche qui al Cenacolo, quindi anticipiamo in qualche modo questo discorso. Cioè, Gesù era un uomo, se sapeva, se aveva profetizzato la propria morte era perché si trovava minacciato in continuazione, perché la sua opera era scomoda. Quindi ogni martire è un santo che è vissuto per amore, no? E nell'amore. Quindi sicuramente che San Valentino sia il santo dell'amore, come d'altra parte la maggior parte, forse non tutti, magari qualche santo un po' più antipatico ci sta anche, però
c'è anche quello che noi sappiamo che riguarda proprio la morte di Valentino. Non fu martirizzato come uno qualsiasi, e non fu ucciso pubblicamente, perché il prefetto di Roma, che in qualche modo voleva la sua morte, la voleva perché il figlio del prefetto di Roma era uno dei giovani ragazzi che avevano perso la testa per Valentino, fu ucciso di notte, trascinato fuori del carcere, e fu ucciso di notte di nascosto fuori delle mura di Roma per evitare una serie di proteste, sommosse, tumulti, perché Valentino era conosciuto, e quindi lo stesso prefetto di Roma fu costretto a farlo fuori di nascosto. Credo che questo non è una prova storica, non è una prova documentaria, è quello che noi leggiamo in questo documento del VI secolo. Credo che però sia un elemento non indifferente, perché così strano, no? Voglio dire, documentare la morte di un cristiano che poteva essere tranquillamente fatto fuori, come accadeva in quegli anni, nel periodo più caldo della persecuzione contro i cristiani. Quindi se viene documentata questa morte in questo modo così particolare, credo che sia un altro elemento che ha un sapore di verità storica, anche se non documentaria e di maggiore...
Sì, beh, uccidere di nascosto comunque anche... Sì, adesso Pompeo ti do la parola. Uccidere di nascosto comunque, adesso al di là appunto di quanto sia storica o meno l'evento, i grandi eroi comunque vengono sempre uccisi in qualche modo di nascosto, proprio perché chi li uccide sa che sta correndo un rischio, no? Quindi a questo ripeto, se vediamo tutta la storia dell'umanità è sempre stato così fino a casi recenti, no? Non, mentre magari mi è venuto in mente Peppino Impastato, che non solo l'hanno ucciso di nascosto ma l'hanno fatto passare per un suicidio o un incidente. Cioè è chiaro che quando si va ad uccidere un elemento che è un punto di riferimento forte bisogna stare attenti, quindi anche i romani probabilmente l'hanno fatto con circospezione. Adesso gli do la parola a Pompeo, però vorrei iniziare a aggiungere un altro tassello, anche perché siamo quasi in chiusura di questo appuntamento. E così volevo anche che completassimo, abbiamo parlato di San Valentino, santo dell'amore, ma non santo degli innamorati, se vogliamo. Vorrei che Pompeo però ci parlasse anche un po' del rapporto di San Valentino con la città di Terni, perché in realtà, tutto sommato, non è così scontato anche San Valentino patrono di Terni. San Valentino è arrivato a diventare patrono di Terni dopo 1300 anni dalla morte, qualcosa del genere. C'è stata quasi una lotta tra San Valentino e Sant'Anastasio, perché Sant'Anastasio era il patrono, diciamo, sponsorizzato dalla cattedrale, dai preti. San Valentino era il santo del popolo. Si è arrivato ad un compromesso. Ancora oggi, se parliamo, io quando chiacchiero di San Valentino con il parroco della cattedrale, Don Carlo Romani mi dice sempre: sì, ma San Valentino è leggendario, Sant'Anastasio è vero, che invece è leggendario anche Sant'Anastasio, tra l'altro. Quindi c'è stata questa rivalità forte, no? San Valentino è stato anche un po' un oggetto di contesa. Quindi, avviandoci alla conclusione, ti chiederei di raccontarci un po' anche il rapporto di San Valentino con la sua città.
Sì, quindi salto una serie di cose che vi avevo promesso, tipo la lettura di una poesiola, però permettimi di osservare sulla storicità di questo documento citato da Paolo, una cosa: sapete come si chiamava il prefetto, come è chiamato in questa passio il prefetto che ordinò l'uccisione di San Valentino? Si chiamava Furioso Placido. È un ossimoro, ragazzi. Se vogliamo fare i giochi di parole, qui ci troviamo a inciampare fortemente, insomma, perché nessuno mette per nome Furioso Placido a qualcuno, insomma, sapendo che è un nome ridicolizzante, insomma, proprio perché è un ossimoro. Ma che cosa succede a San Valentino, che cosa succede anzi a Terni, quando a Terni è vescovo Monsignor Onorati? Monsignor Onorati è uno dei grandi vescovi di Terni, viene dalla scuola archeologica romana che ha scoperto in quel momento le catacombe della Via Salaria, e è un vescovo residente a Terni. I vescovi, insomma, prendevano la nomina, poi, insomma, residevano a Roma dove gli pareva. Questo prese sul serio, insomma, il suo episcopato, e mise a posto anche il rito delle messe solenni pontificali nella cattedrale, in cui c'era l'abitudine di incensare le persone presenti, e nell'ordine dell'incensazione che lui aveva trovato venivano prima incensati i priori e poi i canonici, cioè prima, diciamo, i consigli, gli amministratori della città e poi gli amministratori della chiesa. Lui invertì quest'ordine e fece incensare prima i canonici e poi i priori della città. Ne nacque una guerra. Mentre era in corso questa guerra, per le sue specializzazioni, chiamiamole così, archeologiche, Monsignor Onorati, seguendo appunto quella fassio che è stata adesso ricordata, e quindi lui ce l'aveva a disposizione fin da allora, andò a far fare degli scavi nel cimitero romano, che era, per ragioni di legge, estramenia, perché dicevano che il carro di buoi aveva portato San Valentino cosa, e l'aveva lasciato fuori porta, dove c'era il cimitero romano. Scavando viene fuori quest'urna, e dentro l'urna ci viene trovato uno scheletro che viene riconosciuto, anche questo qui, insomma, senza nessun, poteva essere anche di qualcun altro, non c'era nessun particolare segno che dicesse San Valentino, ma non c'era neppure, come dice l'Angeloni sulla storia di Terni, l'Angeloni dice che su questa arca, su questa cosa, c'era scolpita in bassorilievo una croce. Il verbale del cancelliere, che è all'archivio di Stato, quindi si può consultare, non racconta che c'era una croce. Lo racconta però l'Angeloni, che sappiamo che scrisse la storia di Terni finanziato dai priori. Quindi, comunque, insomma, fu accettato che questo cosa, e che cosa fece Onorati? Lo portò nella cattedrale, perché nella cattedrale c'erano le reliquie più o meno cose di San Procolo e di Sant'Anastasio, e venne eletto San Valentino, per tutta questa grossa tradizione, come terzo patrono di Terni. Terni si trovò con tre patroni, e quindi incorse nella sanzione di Urbano VIII, di Papa Urbano VIII, che disse: no, non ci può essere più di un patrono per ogni città. Si trattò quindi di sapere se eliminare San Procolo, di cui c'è invece la dimostrazione dell'esistenza storica, di Sant'Anastasio, che è basato su probabilità, come San Valentino. Perché venne scelto San Valentino? Venne scelto San Valentino nel rapporto di forza che c'era fra i priori, i canonici e il vescovo. Ci furono due partiti. Il partito dei priori,
cioè i laici, diciamo.
Sì, no? Sì. No, intendeva non solo sconfiggere il vescovo, ma intendeva anche ristabilire questa incensazione ai canonici, e dice: la facciamo in un'altra chiesa dove la giurisdizione del vescovo è dubbia, perché il confine di San Valentino è sempre stato un confine dubbio fra Narni e Terni. Cominciarono tutte le manovre con San Giovanni, con il Laterano, perché allora il papato stava, la curia stava in Laterano, e il cardinale Aldobrandini era molto interessato a fare un quinto insediamento di carmelitani in Italia, ce n'erano già quattro. Quindi fece questa proposta: costruite il convento e la basilica, e la curia stabilisce che il protettore è San Valentino. Questi, io su questo mio studio sulla questione ho mostrato quanti soldi, come furono raccolti, come furono i tempi di questa costruzione. La partita quindi fu vinta dai priori, particolare così che a me ha fatto dispiacere, ma non sul piano storico, sul piano artistico, perché un po' siamo artisti tutti quanti, che il povero Onorati ci morì di infarto, di mal di cuore su questa cosa. E io,
quindi, una battaglia, quindi i priori erano i rappresentanti, diciamo, laici della città, i canonici, per chi non dovesse saperlo, insomma, sono i preti della cattedrale, i preti che, diciamo, risiedono nella cattedrale, oggi non più, oggi è un titolo onorifico, però a quei tempi ancora effettivamente i canonici vivevano all'interno della cattedrale. Quindi San Valentino è la città che vince in qualche modo sulla chiesa.
È la città laica, ghibellina, alla quale io aderisco, tra l'altro, insomma, come è noto, però, insomma, da storico metto i pesi sulle bilance. Ho trovato
una polemica sul trasferimento della tomba di San Valentino, che questa è carina, perché 400 anni dopo è avvenuta la stessa cosa, 3 anni fa, quando c'è stata, per la festa della promessa, si voleva portare, ma per un giorno solo in realtà, la tomba di San Valentino nella cattedrale. C'è stata un'accesa polemica proprio da parte della parrocchia di San Valentino, tanto che poi non fu più toccata. Quindi San Valentino comunque è anche oggetto di grandi gelosie. Noi stiamo quasi in chiusura, Pompeo, quindi ti chiedo di andare molto veloce.
Sì, una cosa, un documento che ho trovato un mese fa, quindi insomma nessuno lo conosce. San Valentino ebbe questo culto a partire dal 1642, ma con l'Unità d'Italia il culto fu interrotto, perché nel 1860 il commissario Pepoli espropriò il convento e chiuse la chiesa. Non potevano, le leggi dello Stato Sabaudo non potevano espropriare le chiese, ma potevano espropriare le proprietà degli ordini religiosi, quindi dei carmelitani. Per 47 anni, cioè fino al 1907, la chiesa non fu officiata e arrivò a essere semidistrutta. Il convento servì in un primo tempo a caserma della cavalleria e intorno al 1904 a stazione di monta per i cavalli. Vi dico come si riaprì la chiesa. Nel 1906, il 19 giugno del 1906, in un articolo del giornale La Turbina, che era il giornale dei socialisti, intitolato I clericali alla conquista di Terni, viene scritto: San Valentino è ritornato in mano ai frati. Più in basso la casa Viali sarà delle suore che vengono giù da Castel Gandolfo. I socialisti promuovono un comizio anticlericale e propongono al comune l'abbattimento della chiesa di San Valentino. Buttatela giù quella chiesa, o voi del comune che potete. Sarà un pericolo di meno per la vita dei cittadini, un luogo di mistificazione di meno per gli creduli e gli sciocchi, e un po' di spazio per la locomozione. tanto i preti hanno l'abitudine di far vedere lucciole per lanterne, che dopo aver ai quattro venti propalato la notizia che si sarebbe restaurata la chiesa, si sono limitati poi a far nulla o quasi nulla. Ah, bene, bene, Vittorio Faustini, che era il sindaco di quel momento a Terni, non hai che da imitare un tuo illustre antenato, dia mano al piccone, se crede chiami anche noi, il popolo accorrerà in massa a questa festa, perché l'abbattimento di una chiesa è una festa della libertà.
Questo piccolo dettaglio ci ha rimandato un po' a dei tempi in cui erano tempi diversi, da questo punto di vista bisogna dire, erano tempi diversi, per fortuna. Io aggiunge
da Faustini e Raffaelli quando acqua è passata sotto i ponti, insomma.
Mi raccontava tempo fa Nicola Molè che in realtà fino agli anni 60 più o meno il sindaco non andava alla festa di San Valentino, al solenne pontificale ci mandava un consigliere comunale della DC, ma non ci andava mai.
Sì, il primo sindaco che ci andò fu Ottaviani, creò uno scandalo a Terni incredibile, proprio insomma, rischiò la poltrona.
Il sindaco usava onorare il padrone. Bene, noi stiamo chiudendo, io saluto anche, visto che è arrivato, al buon Guglion, che è un altro artista che ha fatto uno spettacolo su San Valentino che andrà in scena proprio in questi giorni in occasione di Stravalentino, quindi concludo ricordandovi sia a voi presenti al Cenacolo sia ai nostri ascoltatori di Radio TNA che Stravalentino Festival continua fino al 22 febbraio. Tutti i giorni ci sono eventi, cinema, teatro, appunto si verrà presentata questa sceneggiatura di Paolo Baiocco, ci sarà un reading dedicato a Dante in Love, si chiama, che è dedicato proprio all'amore in Dante proprio nella Basilica di San Valentino. Il programma lo trovate qui al Cenacolo San Marco e al sito www.stravalentino.splinder.com. Quindi io ringrazio ancora Pompeo De Angelis e Paolo Baiocco per averci in qualche modo detto qualche cosa di inedito, averci fatto riscoprire sotto varie sfaccettature la storia di San Valentino, uomo, patrono e festa anche. Quindi grazie a tutti e noi ovviamente siamo sempre su Radio TNA il martedì alle 9, il venerdì alle 17 e la domenica alle 22:30 e poi durante Stravalentino abbiamo anche degli appuntamenti speciali in cui vi trasmetteremo appunto questi nostri appuntamenti sia di arte sia di cultura. Grazie a tutti.
My insides all turn to ash so slow. Ember weighs as I collapse so cold.